Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia. Radio
Zainet. Un buongiorno e un benvenuto da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti ogni mese a scuola in 180.000 copie. Oggi con noi ci sono Caterina del liceo Albertelli di Roma.
Ciao a tutti.
E invece c'è anche Eleonora che frequenta il liceo Visconti, sempre di Roma.
Ciao.
Per parlare insieme dei scambi culturali. Voi, tanto per iniziare, ve la sentireste di andare un anno all'estero, Caterina?
Io sì, mi piacerebbe. Sarebbe una bella esperienza.
Tu invece credo che l'abbia già fatta questa esperienza, vero
io
Eleonora?
Io ho fatto un'esperienza meno di un anno, sono stata fuori per 2 mesi in Australia e è stata un'esperienza fantastica. Devo dire, ritornando indietro forse avrei anche fatto un anno, però al momento devo dire ero un po' intimorita. Comunque andare lontano da soli, un'esperienza nuova, quindi ecco.
Ci racconterai meglio la tua esperienza.
Certo.
Dopo aver ascoltato il primo brano di oggi a Radio Zainet, Francesco De Gregori, Viaggi e Miraggi.
Zainet, la scuola che fa radio.
Dietro un miraggio c'è sempre un miraggio da considerare. Come del resto alla fine di un viaggio c'è sempre un viaggio da ricominciare. Bella ragazza, begli occhi e bel cuore, bello sguardo da incrociare. Sarebbe bello una sera doverti riaccompagnare, accompagnarti per certi angoli del presente, che fortunatamente diventeranno curve nella memoria. Quando domani ci accorgeremo che non ritorna mai più niente, ma finalmente accetteremo il fatto come una vittoria. Perciò partiamo, partiamo, che il tempo è tutto da bere. E non guardiamo in faccia a nessuno, e nessuno ci guarderà. Beviamo tutto, sentiamo il gusto del fondo del bicchiere. E partiamo, partiamo, non vedi che siamo partiti già. Andiamo a Genova con i suoi svincoli micidiali, o a Milano con i suoi sarti e i suoi giornali, o a Venezia che sogna e si bagna sui suoi canali, o a Bologna, Bologna con i suoi orchestrali. Andiamo a Genova con i suoi svincoli micidiali, o a Milano con i suoi terrori settentrionali, oppure a Modena con i suoi motori fenomenali, o Bologna, Bologna con i suoi orchestrali. Dietro un miraggio c'è sempre un miraggio da desiderare, come del resto alla fine di un viaggio c'è sempre un letto da ricordare. Bella ragazza, ma chi l'ha detto che non si deve provare? Ma chi l'ha detto che non si deve provare a provare? Così partiamo, partiamo, che il tempo potrebbe impazzire. E questa pioggia da un momento all'altro potrebbe smettere di venir giù. E non avremmo più scuse allora per non uscire. Ma che bel sole, ma che bel giallo, ma che bel blu. Perciò pedala, pedala, che il tempo potrebbe passare. E questa pioggia paradossalmente potrebbe non finire mai. E noi con questo ombrelluccio bucato che ci potremmo inventare. Ma partiamo, partiamo, non vedi che siamo partiti ormai. E andiamo a Genova con i suoi spiriti musicali, a Milano con i suoi sarti e i suoi industriali, oppure a Napoli con i suoi martiri professionali, o a Bologna, Bologna con i suoi orchestrali. E andiamo a Genova con i suoi svincoli musicali, o a Firenze con i suoi turisti internazionali, oppure a Roma che sembra una
una cagna in mezzo ai maiali.
O a Bologna, Bologna coi suoi orchestrali. O a Bologna, Bologna coi suoi.
Viaggi e miraggi, De Gregori a Radio Zainet, viaggi e miraggi, viaggi soprattutto come quelli che alcuni ragazzi volendo potrebbero fare come scambio culturale da una scuola della propria città, della propria realtà ad una scuola di un altro paese, ma che non sempre decidono di fare. Perché? Perché magari timorosi di una esperienza che forse non sanno come affrontare, perché magari timorosi di lasciare la casa o chissà per quale altro motivo. Cerchiamo di scoprirlo insieme ascoltando la scheda preparata dalla nostra redazione.
Gli scambi scolastici sono più conosciuti ed accettati di 6 anni fa, ma stentano a decollare. Lo rivela l'ultima indagine Intercultura, secondo la quale oggi sono meno di 3.000 i giovani italiani che scelgono di frequentare un anno scolastico all'estero. Di questi circa la metà si reca presso amici o familiari, mentre gli altri partecipano a programmi organizzati da Onlus o agenzie commerciali. I ragazzi si dimostrano interessati verso i coetanei di altri paesi, ma sono insicuri di fronte alle lingue straniere, al cibo diverso e alle differenze di vita. L'ideale resta una vacanza estiva, divertente e poco impegnativa.
Vacanza breve dunque, magari uscire sì dalla propria realtà, ma per un periodo breve, per una vacanza sicuramente sì, però per lo studio, per un periodo più lungo c'è qualche timore. Caterina.
Sì, io ho avuto un'esperienza in diretta, nel senso che la mia scuola ospita questi studenti e ne sono venuti in parte dall'Australia, che quindi a questo punto penso sia un po' un polo di gravitazione.
Un cambio in diretto.
C'è una grande comunità comunque italiana in Australia, quindi anche l'italiano è una lingua che si studia nelle scuole, quindi forse anche per questo.
Sì, devo dire che magari è difficile comunque, io penso che questo bisogna saperlo, nel senso che comunque non si può pensare di andare esclusivamente a divertirsi, ma c'è anche un fattore che dipende appunto da dei cambiamenti notevoli all'interno della propria quotidianità. Però penso pure che insomma finché si è giovani e si hanno le possibilità, perché precluderselo?
Ma poi io penso anche che ci sia da analizzare questo fatto. Comunque gli stranieri sono sempre più propensi a fare questi scambi, hanno anche le scuole straniere, hanno una mentalità più aperta rispetto alle scuole italiane, sono più tradizionaliste, quindi io penso che non sia anche ben visto dalle scuole italiane questo scambio.
Sì, quello sicuramente, perché per esempio anche i professori, quando entravano questi ragazzi, si aveva un po' insomma una sensazione che perdessero solo tempo. Che fosse un po' sì
un atteggiamento un po' di diffidenza.
Sì, molto diffidente.
Beh, una considerazione che sicuramente potremmo girare al nostro ospite. In linea c'è Raffaele Pirola, responsabile di Intercultura, che ha curato l'indagine. Buongiorno e benvenuto a Radio Zainet.
Buongiorno a voi.
Allora, Caterina, vuoi fare un sunto della considerazione che stiamo facendo? La giriamo così al dottor Pirola.
Sì, abbiamo detto che è sicuramente un'esperienza molto bella, però viene vista molto spesso dalla scuola, o quantomeno nella nostra esperienza, come più che altro un po' una perdita di tempo. Quindi secondo lei riscontra questo atteggiamento, lo pensa invece che sia falso, e qual è l'atteggiamento quindi della scuola, dei presidi?
Ma devo dire che i dati generali della ricerca riscontrano un po' questo timore, forse perdita di tempo è un po' forte come espressione, però c'è sicuramente qualche titubanza da parte del mondo della scuola. E tra l'altro la cosa strana è che sul dichiarato, quando ai presidi in questa ricerca abbiamo chiesto siete favorevoli, c'è stato quasi un plebiscito a favore, addirittura il 60% molto favorevoli e un 34% abbastanza favorevoli. Però questi stessi presidi, quando chiediamo cosa pensate, che ne pensa di vostri insegnanti, di questa esperienza, il corpo docente, allora sono molto più freddini, si scende solo a un 20% di molto favorevoli. Quindi la sensazione è che ci sia un'idea di favore verso queste esperienze, ma che prevalga la preoccupazione che durante l'anno scolastico all'estero o in periodi più brevi non si riesca ad avere un'esperienza scolastica alla pari, diciamo, di quella italiana. E però per quello che è la nostra esperienza sul campo dobbiamo dire che questo non corrisponde proprio a verità, perché è vero che in diversi casi non c'è la corrispondenza delle stesse materie, pensiamo solo ai ragazzi che fanno greco e latino in Italia, in molti casi all'estero non lo possono fare. Però è anche vero che si fanno altre materie altrettanto valide, e soprattutto i dati ci dicono che quando i ragazzi rientrano non hanno una carica tale, una voglia di recuperare, che in pochi mesi recuperano, se non addirittura superano i risultati scolastici dei loro compagni, ecco.
Vai pure, Eleonora.
Ecco, io appunto, partendo da questa considerazione che anche appunto gli stessi professori sono resti a proporre questo tipo di esperienza ai ragazzi, forse anche perché non si rendono conto dell'importanza, o forse anche perché gli stessi ragazzi non conoscono l'organizzazione. Ecco, io personalmente ho fatto l'esperienza di un soggiorno all'estero per 2 mesi, sono tornata dall'Australia a settembre, sono stata 2 mesi e al mio ritorno appunto, ho raccontato dell'esperienza e molti proprio mi hanno chiesto informazioni perché non avevano mai sentito parlare di intercultura proprio.
Questo può essere, nel senso che sempre i dati di questa ricerca ci stima che solo il 7% dei ragazzi ha quelle caratteristiche di interesse, di apertura che li renderebbero diciamo idonei a partecipare o comunque motivati a partecipare a questo genere di esperienze. Quindi se noi pensiamo che di solito si fa domanda in terza e si va via in quarta, il 7% degli iscritti alle classi terze italiane corrisponderebbero a un potenziale di 33.000 studenti, e se consideriamo che la ricerca ne stima che ne vanno all'estero circa un 2.500, è evidente che c'è anche un problema di informazione. Però non dobbiamo sottovalutare il fatto che anche i ragazzi ogni tanto si trincerano dietro queste piccole, passatemi il termine, scuse, nel senso che la parte qualitativa della ricerca, quindi quella che ha indagato più gli atteggiamenti, i comportamenti, denota anche che i ragazzi stessi ogni tanto hanno paura a lanciarsi un po' nell'imprevedibile, nell'andare a fare un'esperienza che li allontana da casa, dalle comodità di casa, del gruppo, degli amici. Addirittura al posto di dire prevale l'entusiasmo perché conoscerò nuovi amici, prevale il timore di perdere gli amici esistenti. Quindi direi che l'opera di informazione va fatta un po' su tutti e due i fronti, anche per non mettere sempre la scuola sul banco degli imputati. È vero che dovrebbe esserci maggior sostegno da parte degli insegnanti, è vero che bisogna anche indagare sulle caratteristiche che fa sì che i ragazzi, anche quando c'è l'opportunità, magari non sono tutti così pronti a partire. Di questi giorni il dibattito di un ministro della Repubblica che addirittura ha definito bamboccioni i ragazzi italiani. Ecco, quello è un termine molto forte, però vediamo ad esempio nel concorso Intercultura a volte ci sono tantissime opportunità di borsa di studio per andare a partecipare a un anno all'estero o 3 mesi o 6 mesi senza pagare il prezzo pieno o a volte addirittura gratis, e non sempre la risposta in termini di domande è così numerosa come ci aspetteremmo. Allora questa riflessione anche sul grado di prontezza dei ragazzi italiani, quali sono le paure che fanno desistere da aderire a questa esperienza, andrebbe approfondita.
Ultima domanda, Caterina.
Senta, ci può descrivere qual è la tipologia di giovane che ricerca l'intercultura?
È una domanda abbastanza complicata da esprimere così in poche parole, però certamente abbiamo visto che un grosso ruolo, tracciare questo identikit del candidato ideale, è fatto dalla famiglia di provenienza, nel senso che se in una famiglia si punta molto a dare autonomia ai ragazzi, a stimolare la voglia di scoprire e di andare a confrontarsi verso gli altri, di solito il ragazzo recepisce queste esperienze e è più pronto poi a fare domanda per partecipare a questo genere di iniziative. Dai nostri dati sappiamo che circa il 45% degli iscritti al concorso Intercultura proviene dal liceo scientifico e un 25% dal liceo platino, quindi vuol dire che comunque nonostante qualche resistenza il fenomeno c'è ed è anche in forte crescita, perché io ricordo che nell'anno 2000 mandavamo 313 studenti all'estero per un anno e quest'anno ne abbiamo mandati quasi 600, quindi comunque i numeri sono in forte crescita. Tracciando un profilo più a livello individuale, ecco, prevalgono sicuramente ancora i licei, anche se nell'ultimo anno le scuole tecniche hanno praticamente aumentato i numeri, anche questi di un buon 20%.
Bene, salutiamo Raffaele Pirola, responsabile di Intercultura. Grazie per il suo contributo oggi a Radio Zainet.
Grazie a voi e buona giornata.
Allora, noi ci fermiamo, una breve pausa e poi torniamo qua, dopo aver ascoltato Gianna Nannini, il ragazzo dell'Europa.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Tu che guardi verso di me, hai visto i tori nel sonno ed hai lasciato Madrid. Stai nei miei occhi e racconti le sirene e gli inganni del tuo sogno che va. Ragazzo dell'Europa, non perdi mai la strada. Che prendi a calci la notte, bevi fiumi di vodka e poi ti infili i miei jeans. Tu cominci sempre qualcosa, poi mi lasci sospesa e non parli di te. Tu, ragazzo dell'Europa, tu, col cuore fuori strada. Selvaggio, trovi sempre un passaggio per andare più là. Viaggi con quell'aria precaria, sembri quasi un poeta dentro i tuoi boulevard. Ragazzo dell'Europa, porti in giro la fortuna. Tu che incontri tutti per caso, ritorni a Varsavia per non fare il soldato. Ora vivi in mezzo a una sfida per le vie di Colonia e non sai dove andrai. Tu, ragazzo dell'Europa, tu non pianti mai bandiera.
Bene, Gianna Nannini a Radio Zainet con Ragazzo dell'Europa. Adesso abbiamo in linea però un ospite che con molto piacere posso annunciare, la conosciamo tutti, la dottoressa Maria Rita Parsi, psicopedagogista, psicologa e psicoterapeuta. Benvenuta a Radio Zainet.
Ben trovati.
Prima domanda per la dottoressa Maria Rita Parsi.
Ecco, allora io volevo chiedere, abbiamo visto comunque dai dati di Interculture che questa esperienza di soggiorno all'estero non ha riscontrato particolare successo tra i giovani, nel senso che ancora comunque sono relativamente pochi. E sebbene comunque ci sia un interesse da parte loro, per un qualche motivo poi decidono di non partire. Secondo lei quali sono appunto i motivi per questo timore da parte degli studenti ad affrontare uno scambio culturale all'estero?
Io credo, se mi permetti, vorrei cominciare un attimo dalle famiglie. Bisogna che ci sia da parte dei genitori, dell'ambiente familiare, anche la spinta a favorire questo, perché molte volte ci sono paure che nascono non solo, che bloccano il bisogno di esplorare, il desiderio di andare dei ragazzi. I ragazzi hanno dei timori loro, cioè, come dire, sono anche trattenuti dallo staccarsi, da fare queste prove di volo. Allora c'è il timore magari di esplorare il nuovo, anche perché sui ragazzi si proiettano timori dei genitori: dove vai, chi incontrerai, sarai ben accolto. Ci sono, come dire, timidezze e pigrizie e paure e timori che vengono anche, come dire, alimentati, perché per esplorare, per staccarsi, per fare le prove di volo ci vuole una guida, ci vuole una spinta, ci vuole anche sentire che da parte dei genitori, per esempio, c'è, come dire, un permesso profondo, non un permesso soltanto che te lo danno a parole. Sì, vai, sarebbe opportuno che, ma proprio un permesso, uno stimolo e una spinta che parte da inconscio, vai pure, ti lascio andare, sono certa che mentre andrai, o sono certo, dirà il papà, che mentre vai a livello profondissimo sarà un bellissimo, una bellissima esperienza, la farai. Io credo che ultimamente proprio, guarda, non tanto nella mia generazione, perché i ragazzi della mia generazione, ti parlo dei ragazzi degli anni 60, avevano proprio voglia di staccarsi in contrapposizione alle loro famiglie, lasciavano dietro di loro, guarda, straordinariamente delle famiglie più compatte. I ragazzi di oggi lasciano delle famiglie spesso molto più problematiche e frantumate, quindi si staccano con più difficoltà, quasi essi fossero i guardiani di quelle famiglie, hanno difficoltà a staccarsi perché il posto che amano di più è profondamente la loro casa. Vorrei dare un segnale a tutti i ragazzi che mi ascoltano. Fino a 10 anni fa, circa 10 anni fa, la parola che i ragazzi avevano più, i bambini più piccoli avevano, diciamo, per prima, proprio era un, è un'indagine, ti parlo di un'indagine, proprio di un'indagine fatta ogni anno, la prima parola, la più pronunciata dai bambini piccini era mamma. Da una decina di anni a questa parte la parola più pronunciata è casa. Cioè questo cambiamento dà la misura di un cambiamento che è, diciamo, culturale e sociale. Se i bambini dicono casa è perché casa ha sostituito mamma come sicurezza, come accoglienza. E tutto questo dovrebbe far riflettere.
Ecco, quindi le famiglie sono un nodo principale anche per l'intercultura. Ecco, come mai sono sì timorose ad inviare i ragazzi, ma allo stesso tempo sono anche, e questo dai dati, sono rappresentate come anche molto restie, molto recalcitranti ad ospitare. Come mai?
Allora, mi permettete di aggiungere anche un dato economico? Anche inviare un figlio fuori significa poi, no, anche se si tratta di un interscambio, c'è poi anche il fatto di dare un contributo. No? C'è anche poi un discorso che sarà economia. È vero che ospitare significa, è vero, mandare in un'altra famiglia che ti dà l'alloggio, ti dà il vitto, eccetera, ma c'è anche da pensare che mandarlo fuori può essere anche nel pensiero di tanti genitori, devo anche poi tutelarlo economicamente in più, ci possono essere anche pensieri di ordine economico, non tutte le famiglie, se non quelle che maggiormente hanno apertura culturale e economica, sono pronte a farlo. Anche ad ospitare il discorso della responsabilità, molti genitori possono avere il timore, chi ci arriva, come potremo gestire la responsabilità di un ragazzo magari adolescente che può, chissà, oggi c'è moltissimo il discorso del e se poi beve, e se poi fa uso di droghe, se poi non so gestire, cioè ci sono dei timori che sono legati anche ai problemi educativi che molti genitori incontrano con i figli adolescenti. Mando mio figlio adolescente in una famiglia, come lo accoglieranno, come si troverà, che incontri farà, come sarà l'ambiente intorno, riuscirà ad affrontare le prove della vita, ma la vita è fatta di prove, cioè il tema è più sul lo tutelo da tutto quello che c'è intorno, più che sul lo preparo ad affrontare tutto quello che c'è intorno, lui dovrà cavarsela. Lui dovrà trovare gli strumenti, lui dovrà. E la stessa cosa vale il problema della responsabilità. Insomma, per farla breve, quello che mi sembra fondamentale da sottolineare è la preoccupazione intorno alle responsabilità. Si tende a tutelare sempre di più i giovani nel timore che non sappiano prendersi le responsabilità di quello che dovranno affrontare. Quindi li si prepara meno a tutto il dolore, le difficoltà, le problematiche che dovranno affrontare ci si prende meno le responsabilità anche per i figli degli altri. In realtà una comunità educante è una comunità che deve pensare ai figli di tutti, ai propri e a quelli degli altri, e deve educarli soprattutto a combattere e ad affrontare, conoscendoli, i pericoli che ci sono, perché i pericoli ci sono, le difficoltà ci sono, le negatività ci sono, come ci sono però tantissime cose belle della vita, incontri, poesie, strade da percorrere, odori da conoscere, panorami da vedere, esperienze da fare, contatti umani da sperimentare, che sono fondamentali nella crescita delle persone.
Bene, salutiamo Maria Rita Parsi e la ringraziamo per il suo contributo oggi con noi a Radio Zainet.
Grazie dell'ascolto che mi avete dato, un abbraccio ragazzi.
Ragazze, proprio in chiusura, prima di passare al nostro flashback, tu, Eleonora, hai fatto la tua esperienza e la rifaresti, a quanto ho capito?
Sì, io assolutamente, cioè io farei anche più di 2 mesi a questo punto, anche un anno fuori, forse sono un po' in ritardo perché credo che Intercultura organizzi comunque un anno fuori solo per il penultimo anno. Quindi ormai credo
Però quando andrete all'università, e sono sicura che voi ci andrete,
l'Erasmus,
certo, c'è sempre l'Erasmus
da
prendere in considerazione.
Da prendere in considerazione per uno scambio culturale che sicuramente arricchisce di molte cose, anche soprattutto culturalmente, e di una bella esperienza di vita,
certo,
direi, no?
Sì,
sì, sono sicura che lo farò.
Perfetto, allora, flashback, oggi un bel pezzo, un grande della musica italiana, Rino Gaetano.
Legato alla musica. Ragazzi, come vi sembra il cielo oggi? Non vi sembra che sia sempre più blu? Avrete già capito che stiamo alludendo all'ultima canzone del cantautore calabrese Rino Gaetano, che rischia di diventare il tormentone di questa estate. A noi piace molto e sentiamo che questo Rino Gaetano farà molta strada. Ma adesso andiamocelo ad ascoltare. Gente, solo per voi, ma il cielo è sempre più blu. Canta Rino Gaetano.
Chi vive in baracca, chi suda il salario, chi ama l'amore, chi sogni di gloria, chi ruba pensioni, chi ha scarsa memoria.
Bentornati in studio con Flashback, il vostro appuntamento quotidiano con la storia della musica. Avete appena ascoltato Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano. Ironico, intelligente e graffiante, Rino Gaetano ha attraversato l'Italia degli anni 70, quella della P2 e delle P38, delle stragi sui treni e dello scandalo della spiaggia di Capocotta, con l'ironia caustica e surreale delle sue canzoni. Nato nel 1950 a Crotone, a 10 anni i suoi genitori lo portano a Roma, dove attraverso la portineria di un condominio vogliono scappare da quella povertà che tante volte tornerà sotto traccia nelle sue canzoni. Comincia a suonare al Folk Studio di Roma, dove bazzicano anche Antonello Venditti e Francesco De Gregori. Il successo arriva nel 1975 proprio con il brano che abbiamo scelto per voi, dove Rino si allontana dallo stile dei cantautori italiani. con brani come Mio fratello è figlio unico, Aida, Gianna, Non tereg più, per citarne solo alcuni, Rino Gaetano diventerà una delle voci più originali e autentiche del cantautorato italiano. All'alba del 2 giugno 1981, mentre percorre via Nomentana a Roma, si schianta con la sua auto contro un camion. 5 ospedali ne rifiutano il ricovero, proprio come aveva cantato in La ballata di Renzo, una delle sue prime canzoni all'epoca del folk studio.
Rino Gaetano, protagonista del nostro flashback di oggi, la macchina del tempo musicale di Radio Zenit, ci ha fatto ascoltare veramente un bel pezzo. Ragazze, qual è il vostro cantante preferito? Così a bruciapelo?
Madonna.
I Modena City Rambers. Faremo un flashback. Sono un po' giovani per essere protagonisti del flashback, comunque. E tu, Eleonora?
Ma oddio, mi prendi un po' così sotto gamba. Non lo so, non credo di avere un cantante preferito. Sicuramente mi piace anche ascoltare Rino Gaetano. Poi, non so, di cantanti un po' più vecchi amo Francesco De Gregori, forse sarà.
Sicuramente
troppo...
lo troveremo nel flashback di Radio Zainet. Radio Zainet si conclude qui oggi. Sono state con noi Caterina del liceo Albertelli di Roma.
Buon pomeriggio.
Ed Eleonora del liceo Visconti, sempre di Roma.
Ciao a tutti.
L'appuntamento e un saluto da parte di Simona Neri e a domani con Radio Zainet.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet www.radiozainet.it.